Un saluto a tutte le amiche e a tutti gli amici di Social Music e un saluto anche a te, Andrea. Allora, io ho l'opportunità e il piacere di presentare a tutti voi una nostra nuova new entry, una new entry qui del Grand Hotel Voltaire, che si intende, che parla di arte contemporanea, è la curatrice di un blog, il suo blog che si chiama Ipsum Arts, in cui proprio parla di arte contemporanea e in particolar modo parla di arte contemporanea delle Marche. Quindi è una esperta, una critica d'arte che ci illustrerà e ci porterà a conoscere questi aspetti dell'arte contemporanea molto molto interessanti. E so che oggi è con degli ospiti. Io non faccio altro che cedere il microfono e la voce a Barbara Caterbetti. Vai Barbara!
Salve a tutti, ben trovati, sono Barbara Caterbetti. E oggi sono onorata in modo significativo di avere la possibilità di presentare il libro Il nome che diamo i colori di un bravissimo scrittore che si chiama Ivan Schiappiconi, che saluto. Ciao Ivan.
Ciao, ciao a tutti, grazie.
Sì. E sarò accompagnata in questa chiacchierata da una mia grande amica, critica letteraria e appassionata lettrice, che si chiama Fausta Morbidoni. Ciao Fausta.
Ciao Barbara, ben trovata, ben trovato Ivan. Ciao.
Ah, eccoci, eccoci. Noi già ci siamo conosciuti in presenza, abbiamo avuto occasione di fare una presentazione molto bella, accompagnata anche poi da una lettura scenica dei ragazzi di Turbolento Teatro di Montefano. Allora, adesso siamo qui Ivan e torniamo a noi. Vorrei presentarti brevemente, se riesco, in maniera degna. Allora, tu vivi a Modena, sei di origini maceratesi e sei innanzitutto un maestro di ruolo presso la scuola primaria di Modena e hai questo grande amore per la scrittura. Sei stato già conosciuto dal grande pubblico per il tuo primo romanzo, 40 cappotti e un bottone, dedicato alla Shoah. Questo romanzo ha avuto tanto successo, è stato finalista al Festival di Cannes per la selezione di storie meritevoli di essere sceneggiate, vincitore del premio Città di Cuneo, selezione scuole, attribuito in precedenza a scrittori importanti come Murgia, D'Avenia, Galliano, e è stato tradotto in Francia, in Spagna, in Germania, in Portogallo, in tanti paesi europei. E oggi siamo qui però per presentare il tuo secondo libro, che ho avuto il grande piacere di leggere, e devo dire che il tuo modo di scrivere mi ha catturata particolarmente, perché le tue parole cristallizzano dei momenti, sono capaci di arrivare dense, come se fossero un tuffo al cuore, coinvolgono, tracciano un solco. È un libro che abbraccia tematiche molto molto importanti da sviscerare. Però prima di partire con le domande, vorrei che Fausta, attraverso le sue parole, perché lei ha scritto una recensione molto bella del tuo libro, che pubblicherò sul mio sito d'arte, che si occupa comunque di cultura, ipsumars.it, e queste parole secondo me ci aiuteranno ad aprire un'immagine empatica della storia che andremo poi ad esplorare insieme a te. Ti do la parola, Fausta.
Grazie Barbara. Il nome che diamo ai colori è stato un pugno ben centrato nello stomaco, di quelli che lasciano senza fiato, un pugno che tuttavia, pagina dopo pagina, si è schiuso diventando una calda e rassicurante mano, pronta a lenire il dolore del colpo inferto. Al giardino, è questa la denominazione della struttura dove si svolgono le vicende, accadono fatti che non lasciano spazio a fraintendimenti o equivoci. Il giardino è un istituto medico-psicopedagogico per soggetti definiti subnormali, maniaci, oligofrenici. Una spaventosa prigione dove l'infanzia viene mortificata, lacerata, annientata da sistemi brutali e coercitivi. Tuttavia in questo luogo dimenticato dagli uomini c'è chi si è creato un mondo per sopravvivere e resistere. Chi resiste è Ettore, voce narrante e protagonista di questo romanzo. Un ragazzino che con la fantasia apre un varco oltre l'oscurità dei traumi subiti. Creando immagini, Ettore ritrova i colori. Tra questi ve n'è uno che cambierà radicalmente la sua vita e quella di tutti i ragazzi presenti nell'istituto. Il colore verde della 500 di un uomo degno finalmente di questo nome, che e non si girerà dall'altra parte facendo finta di non vedere le umiliazioni, le punizioni corporali, e che farà sentire i ragazzi umani, non teorie o figli di uno schedario. Non c'è solitudine fin quando qualcuno è disposto a parlare di te, scrive Chapeconi, una massima che ho trovato indiscutibilmente vera e commovente, nella quale è possibile trovare il senso di questa delicata storia e dell'operato di un uomo capace di colmare quella solitudine con premurosi gesti e amorevole umanità.
Grazie Fausta, grazie, grazie mille per queste parole. Ivan, allora ti rivolgo la mia prima domanda, e è legata al fatto che ho letto entrambi i tuoi libri e ho notato un filo conduttore che li accomuna, cioè la presenza come protagonisti di ragazzi e bambini, di ingiustizie compensate dall'azione di eroi non blasonati e di storie realmente accadute, perché in questo libro si racconta la vicenda vera ispirata ai fatti che portarono poi a serrare i cancelli del cosiddetto mostruoso manicomio dei bambini di Casinalbo nel 72, 6 anni prima che la legge Basaglia poi sancisse la chiusura dei manicomi, quando qualsiasi cosa, e cito le tue parole, non sapessimo spiegare finiva prima o poi in un manicomio oppure in una cassa da morto. Come ti sei imbattuto in questa vicenda e perché hai deciso di narrarla?
Beh, questa storia mi è arrivata in realtà, mi è arrivata da una persona che mi ha cercato. Questa persona si chiama Marco Cugusi, è un uomo che ha per anni raccolto informazioni sull'istituto che si chiamava nella realtà storica Villa Giardini, e che mi ha portato proprio fisicamente delle informazioni, mi ha dato il contatto di quello che poi è stato il protagonista di questa vicenda. E in qualche modo mi ha passato il testimone, perché la sua ricerca, che era una ricerca documentale, storica, aveva bisogno di qualcuno che la raccontasse in forma narrativa per arrivare, diciamo, al grande pubblico, e io ho accolto quella sfida, anche se mi sono posto il problema di una storia così importante, no? Di essere in grado di raccontare una storia così importante, spero di esserci riuscito alla fine.
Grazie, sì, è una storia molto molto importante e in effetti la storia è traghettata però dalle parole, si palesa anche in questo, cioè nella scelta che fai delle parole, il tuo ruolo di insegnante, perché tu poni all'interno del libro un'attenzione particolare ai termini, al loro significato. Le parole, secondo me, a mio avviso, sono protagoniste. Le parole mal pronunciate, le parole usate in modo improprio, le parole salvifiche della mamma di Ettore, le parole vuote, come la parola padre, che il protagonista definisce un guscio vuoto, e le parole che tradiscono, che possono cambiare la vita di una persona, come la vita del protagonista, Ettore. La parola matto poi l'ha condannato ad essere chiuso in un manicomio. Che ruolo hanno le parole nel libro e in generale, a tuo avviso, nella nostra vita?
Beh sì, siamo tutti chiamati, no, a una responsabilità etica nell'uso delle parole, perché le parole possono ferire, le parole possono curare, dimostra la psicanalisi. E quindi chi fa il maestro come me, l'insegnante di scuola primaria, o chi prova a scrivere dei libri, deve sperimentarsi nella cura delle parole, ma non è questo, diciamo, appannaggio solo di chi usa le parole per professione, dovrebbe essere un patrimonio comune di tutti. Ettore, il protagonista, è rinchiuso in un istituto perché è ritenuto matto. Oggi noi lo definiremmo in un modo diverso, e quella definizione diversa, non necessariamente legata alla psicopatologia, ma diciamo a un contesto difficile, quella definizione diversa cambierebbe il suo destino, perché non verrebbe più rinchiuso come è stato in questa storia, ma verrebbe accolto in qualche maniera, proprio perché proveniente da una situazione difficile. Ecco, cambiare le parole spesso vuol dire cambiare anche il destino delle persone. E all'interno di questo libro si racconta anche questo, si racconta anche l'importanza delle parole. Testimone ne è il titolo, no? Il nome che diamo ai colori è una scelta che noi facciamo, nominare i colori in un certo modo, non è certo una proprietà fisica dei colori stessi.
Sì, infatti il nome che diamo ai colori è emblematico, no? Perché noi tante volte attribuiamo, i nomi sono importanti, poi ce l'hai detto tu anche, no? Durante l'intervista molto bella che abbiamo fatto a Civitanova, il fatto di attribuire il nome alle cose vuol dire comunque renderle vive, no? E dare loro un senso. Ma a volte questi nomi non tradiscono il significato, cioè vengono pronunciati, mal pronunciati, non sono utilizzati nel senso corretto. E infatti una parola importante che mi ha colpito, che si reitera, no, all'interno dei capitoli, è resistere. Ettore resisteva all'interno della sua testa attraverso le immagini e chiedeva ai suoi amici e anche al suo eroe di resistere, di non mollare. E che cosa significa, Ivan, resistere?
Resistere è la cifra di quegli anni, parliamo dei primi anni 70, e come anticipavi, questa storia avviene realmente, nella realtà storica, avviene alcuni anni prima dell'avvento della riforma Basaglia, e rappresenta una forma di resistenza a un modo di pensare, no? In quel periodo si voleva dividere tra la normalità, che era quella che andava a scuola tutti i giorni, la normalità dei ragazzi e dei bambini, e la anormalità, che invece a scuola non ci andava perché frequentava le scuole speciali o gli istituti come quello che racconto nel libro. Ecco, resistere vuol dire anche questo, probabilmente, vuol dire fare in modo che quel passato non ritorni, mentre a mio avviso c'è una forte tentazione di volerlo far tornare, un passato in cui la differenza tra normalità e anormalità viene riproposta e magari è alla base di nuove esclusioni. Ecco, resistere vuol dire conoscere quel passato, sapere che cosa è successo e fare in modo che non ritorni così come era.
Grazie, Ivan. Un personaggio fondamentale che ha cambiato tutto, questo eroe non blasonato che ho definito precedentemente in questo modo, è il 19enne, incredibile, no? Che avesse 19 anni, sorvegliante Paolo Tortella, che è ancora vivente, che tu conosci da quello che ci hai raccontato, che attraverso il suo coraggio di vedere e di non voltarsi si è ribellato, cercando di edificare una strada per liberare, cosa che ha fatto, centinaia di ragazzi e ragazze e ragazze dell'istituto. Chi è questo eroe e chi dovrebbero essere, secondo te, i veri idoli di oggi?
Paolo Tortella è stato un eroe, secondo me, non pienamente consapevole della portata della sua azione. Perché quando lui ha aiutato questi ragazzi di Villa Giardini, in qualche modo ha messo in moto un meccanismo che poi si è trasferito nelle aule dei tribunali e ha dato luogo a due istituti che noi oggi riteniamo fondamentali, che sono l'affido e l'adozione. Quindi la sua battaglia di 19enne di dare una mano a questi ragazzi in carne e ossa che lui aveva avuto il modo di conoscere ha avuto degli effetti superiori a qualsiasi aspettativa, perché poi alla fine non so quante migliaia di persone hanno beneficiato del suo impegno. Ecco, forse la figura dell'eroe andrebbe dissociata, no, dai grandi gesti eroici delle guerre, non so, insomma, dalla visione un po' scolastica che noi abbiamo, sì, dell'eroe. Ecco, forse è eroe chi non si volta dall'altra parte, chi si fa carico della propria responsabilità da un punto di vista etico e aiuta gli altri e si fa mezzo per affinché qualcun altro possa avere un destino migliore.
Bene Barbara, allora ci prendiamo un attimo una pausa musicale, poi torniamo subito con i tuoi ospiti. Rieccoci nuovamente in studio e adesso ridò il microfono e la parola a Barbara Caterbetti.
Fausta, allora, so che anche tu, dalle tue parole si evince, no, che sei stata profondamente colpita, no, da questo libro. Vorresti rivolgere a Ivan qualche domanda? Ti do la parola, so che ci sono domande.
Certamente Barbara, certamente ho almeno un paio di domande da fare a Ivan. La prima, diciamo, ecco Ivan, leggendo il tuo romanzo ho notato che questo giovane protagonista Ettore, no? Protagonista delle vicende narrate, diciamo che palesa, no? Il suo nome, dichiara il suo nome solo dopo la metà, diciamo, della lettura del tuo libro. Personalmente ho visto in quella sua affermazione, proprio quando lui dice io mi chiamo Ettore, la volontà di esprimere la propria presenza, no? Finalmente in questo mondo, come dire eccomi, ci sono anch'io esisto. È un'interpretazione possibile, è una semplice casualità, no? Nella narrazione dei fatti che si presenti questo personaggio solo in quel momento, che tra l'altro secondo me è un momento anche topico del racconto.
Sì, allora non sempre i significati di un libro sono noti all'autore, no? Molto spesso dopo aver scritto un libro si scoprono dei significati che non si era, sui quali non si era sufficientemente riflettuto. In questo caso invece il fatto che Ettore si presenti in quella circostanza è una precisa intenzione, perché Ettore è un ragazzo che in qualche modo ha dovuto fare i conti con figure genitoriali non adeguate, a parte la madre che, diciamo, muore quando lui è ancora molto piccolo. Però le altre persone che incontra nella sua formazione e che lo portano all'interno del giardino non sono figure accudenti, ecco, e quindi in qualche modo ne risulta essere spersonalizzato, perché noi veniamo definiti in qualche modo rispecchiandoci negli altri, no? E quindi lui dichiara il suo nome solo nel momento in cui trova qualcun altro disposto ad accoglierlo, qualcun altro con il quale stabilire una relazione. Ecco, un nome solo per se stessi non ha alcun senso. Un nome serve per stabilire una relazione con qualcuno, per definirsi e mettersi in relazione con qualcuno. Quindi Ettore, quando trova questo qualcuno, che poi è una famiglia in realtà, allora sente la necessità di nominarsi, di dare il proprio nome, di stabilire questo ponte con gli altri.
Sì, condivido perfettamente. Altra domanda, e considerando anche che stiamo facendo un'intervista radiofonica, Barbara,
sì,
io formulerei questa domanda a Ivan, no? Che penso sia un po' ad hoc. E pensando a una possibile colonna sonora, Ivan, per il tuo romanzo, quale sceglieresti tu?
Colonne sonore, io quando scrivo ascolto sempre musica. E in genere musica jazz, poi quando, perché altrimenti rischio di farmi distrarre, diciamo, nel percorso di scrittura. Quando poi invece smetto, prendo una pausa, eccetera, ascolto cantautori italiani e secondo me all'interno di questo libro c'è molto di Fossati, e in particolare c'è molto di una canzone di Fossati che si intitola C'è tempo, che si conclude con una quartina che dice: dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare, io dico che c'era un tempo sognato che bisognava sognare. Ecco, secondo me è una sintesi questa, cioè c'è stata una semina da parte di Paolo Tortella con questi ragazzi, un tempo lungo per aspettare, perché poi, diciamo, il percorso non è stato così semplice, ed è stato un tempo sognato che sicuramente bisognava sognare e che non bisogna dimenticare.
Bellissimo, sì.
Fausta, hai altre domande?
Più che altro, ecco, hai progetti, insomma, un tuo prossimo progetto, ecco, Ivan, sul tempo.
Sì, io ho progetti per i prossimi...
10 anni.
E, diciamo, sto lavorando al primo e ne sono gelosissimo perché ho scoperto che ogni volta che anticipo anche solo una bozza di idea, poi dopo così la creatività scema improvvisamente, quindi evidentemente ho dei buchi che fanno perdere le idee appena le nomino e quindi non posso dire di più, diciamo. Ci sto lavorando, però spero di avervi con me per il prossimo libro.
Benissimo, grazie.
Grazie Ivan, e io sarò molto felice di essere presente per parlare, chiacchierare con te del tuo prossimo libro. Anzi, sono curiosissima, adesso mi ha acceso la curiosità. E ti ringrazio ancora per la tua presenza oggi e vorrei salutarvi in maniera calorosa sia a te sia a Fausta, che con grande delicatezza ci ha accompagnato in questa intervista, citando le parole di Franco Basaglia, che a riguardo alla follia scriverà: la follia è una condizione umana, in noi esiste ed è presente come lo è la ragione, e termino così. Vi saluto ancora, ciao Fausta.
Ciao Barbara.
Ciao, ciao Ivan.
Ciao Barbara, ciao Fausta, alla, e grazie ancora.
Alla prossima, grazie.
Bene Barbara, ringrazio te, ringrazio i tuoi ospiti e io non mi rimane altro che salutarvi, salutare a te Andrea e salutare tutti gli amici di Social Music e come sempre da Fabio Regina passo e chiudo e arrivederci alla prossima, ciao!